anche tutti i fratelli, gli amici che sono collegati questa mattina con noi. E vorrei salutare particolarmente due amici ex detenuti che sicuramente sono in linea perché tutte le domeniche ascoltano, uno da vicino Trapani e l'altro da Napoli, i nostri incontri e le nostre predicazioni. Allora, è inutile nascondere che abbiamo vissuto negli ultimi giorni delle situazioni molto particolari e ci sentiamo un pochettino amputati in qualche modo, no? Quando dei nostri fratelli, delle nostre sorelle se ne vanno, al di là della consolazione che abbiamo, se queste persone hanno messo la loro fiducia in Cristo, rimane comunque un senso di vuoto e ci sentiamo un pochettino come tagliati un po'. Penso a tutte le persone che in prima linea hanno perso degli affetti. Allora, stamattina leggeremo e commenteremo un salmo un pochettino lungo, ma molto bello, che io trovo un salmo stupendo, un capolavoro di alta spiritualità. L'autore che ha scritto questo salmo era tormentato da un antico problema, ma che è ancora nuovo e che tante volte tormenta anche me, e sono sicuro anche qualcuno di noi: la sofferenza dell'innocente e la prosperità del malvagio. Questo è il tema che ha suscitato delle reazioni forti in questo uomo che ha scritto il Salmo. E lui ha scritto il Salmo dopo essere giunto a un punto di chiarimento su questa questione. Ma come vedremo, il salmista non è pervenuto né immediatamente né senza difficoltà alla conclusione con cui inizia il salmo: certo Dio è buono. Anzi, egli pronuncia queste parole alla fine della sua lotta, alla fine della sua battaglia. Leggiamo questo salmo, che come avrete capito è il salmo 73, salmo di Asaf. Cerchiamo di stare molto attenti alla lettura, perché c'è una ricchezza incredibile. Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, ma, quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero, poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito, non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un manto, gli occhi escono loro fuori dalle orbite per il grasso, dal cuor loro traboccano i cattivi pensieri, sbeffeggiano e malvagiamente progettano di opprimere, parlano dall'alto in basso con arroganza, alzano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Perciò il popolo si volge dalla loro parte, beve abbondantemente alla loro sorgente e dice: come è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, eppure tranquilli sempre, essi accrescono le loro ricchezze. Invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. Se avessi detto parlerò come loro, ecco, avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua. Finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, tu li fai cadere in rovina, come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili. Come avviene d'un sogno quando uno si sveglia, così tu, Signore, quando ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza. Quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza, io ero di fronte a te come una bestia. Ma pure, io resto sempre con te. Tu m'hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. Chi ho in cielo fuor di te e sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità per sempre. Poiché, ecco, quelli che si allontanano da te periranno. Tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio, per raccontare, o Dio, tutte le opere tue. Straordinario. Una considerazione veloce sull'autore. Asaf, che ha composto questo canto, non era l'ultimo arrivato, non era un neoconvertito, era una persona di spessore, era un levita responsabile di una delle tre scuole di canto del Tempio, era un cantore musicista, oggi diremmo si occupava della lode. Questo canto mi piace tantissimo perché è il racconto di una ricerca amara e disperata. Qui ci sono le domande in questo salmo che hanno tormentato Giobbe, ci sono le domande che hanno fatto soffrire Geremia, ci sono le domande che hanno messo in crisi il profeta Abacuc. Il punto è: perché il giusto soffre? Tutti sono in cammino, tutti siamo in cammino. L'autore parla dei miei piedi, i miei passi, e questo ci fa capire, è una figura di un cammino. Ma qui l'autore confessa di essere incorso nella sua vita in un ostacolo che lo ha messo in crisi, che lo ha disorientato. Siamo di fronte, miei cari, a una reale crisi di fede. Amo, ripeto, particolarmente questo salmo perché è un salmo autentico, perché è un salmo coraggioso, così come dovrebbero essere autentiche e coraggiose i nostri cammini di fede. Il cammino della fede è sempre un cammino di rischio. Sapete perché? Perché il confine tra fede e ribellione, il confine fra ringraziamento e lamento è spesso assai, assai sottile. Il Salmo si apre con una stupenda dichiarazione, che è la chiave di lettura di tutto il Salmo. Qui c'è il valore della teologia. Certo, Dio è buono. E questa espressione non dice soltanto ciò che Dio può fare per un uomo, ma dice ciò che Dio può essere per lui. L'autore ha però provato invidia per la prosperità del malvagio. E questo atteggiamento lo conduce al dubbio. E il dubbio è: ma Dio è realmente buono? E qui Asaf è di una onestà sconcertante riguardo alla sua ribollente invidia verso i malvagi, ai quali va sempre tutto bene. Almeno questa è la sua lettura, avendo un po' di pelle, di salame sugli occhi. La sua franchezza è impressionante circa le ragioni della crisi della sua fede. A differenza dei giusti, osserva Asaf, i malvagi non avevano problemi di salute né di qualsiasi altro tipo. Ecco da dove procede l'invidia. Ma lui non cerca di addolcire la pillola. Egli confessa la sua invidia e il suo giudizio secondo l'apparenza. Il versetto 3 è chiaro, dicendo: vedendo, ma lui stava vedendo queste cose. Era la realtà? Lo scopriremo. Ma è un'apparenza impressionante, in quanto l'invidia del salmista pare lo abbia reso cieco rispetto a un contesto realistico della situazione del malvagio. Non vi è mai successo di provare questi sentimenti? Sì, ultimamente devo dire che l'ho provato per Putin, e quante cose dentro di me gli ho detto. Ma sono cose anche da sciocchi, a volte, che diciamo, pur considerando la gravità della situazione. In fondo, nessuno, neanche Putin, è totalmente esente dai problemi della vita. Ma il culmine di tutto questo ragionamento, in negativo, è il versetto 13 che abbiamo letto. Invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza. Come dire, tutto questo che ho fatto per Dio non serve a niente. Questo è il culmine del ragionamento in negativo. Mentre lui vede che i malvagi prosperano, e c'è una tutta una poesia incredibile, come abbiamo letto. Mentre i puri di cuore, incluso lui che scrive, languono. Ecco il problema che lo tormenta. Mentre gli empi non hanno problemi, la vita del salmista è piena di difficoltà e di sofferenze. E lui si trova a chiedersi se valga la pena di vivere una vita così, una vita innocente, una vita servendo Dio. Certamente è uno sfogo triste e amaro, ma è uno sfogo. E io non voglio farvi alzare la mano di quanti hanno provato queste cose. L'alzo io per tutti, io le ho provate quando penso a certe situazioni. Anche se Asaf probabilmente era malato di una malattia abbastanza grave, e questo finora, grazie a Dio, nel mio caso, non è ancora successo. Asaf si dice in qualche modo: ma la virtù è quindi inutile, non ne vale la pena se il giusto è tormentato di prove e di dolori tutto il giorno. Qui parla di tutto il giorno. Miei cari, siamo nel pieno di una crisi reale. E la trasformazione del suo punto di vista ha avuto il suo momento decisivo. La svolta è descritta da quel finché del versetto 17. E quando il salmista torna a considerare i suoi problemi dalla sua posizione di fede, certo, non forse, certo, Dio è buono, allora si rende conto che le sue reazioni alla prosperità dei malvagi lo avevano quasi portato a tradire la fede. Per poco addirittura non ha neanche sviato, per poco non ha sviato il popolo di Dio quando dice i tuoi figli, inducendolo a dubitare anche loro della bontà di Dio. Qui mi piace perché Asaf, nonostante tutto, ha una tenuta morale. Asaf non capisce, come tanti di noi non capiscono certe situazioni. Asaf non capisce, ma non rigetta. Asaf, ripeto, ha una tenuta morale. Mi ricordo quando giocavo a calcio, non ieri, l'altro ieri, quando l'allenatore ci diceva: quando non potete attaccare, difendetevi. E mi ricordo quando urlava dalla panchina, quando eravamo in difficoltà, e diceva: tenete la posizione, tenete la posizione. È quello che sta facendo Asaf, nonostante tutto. È stato importante per Asaf intanto liberarsi da due cose, dall'egoismo e dall'autocommiserazione, che vediamo descritti nel versetti 3 e 13 che abbiamo letto. Asaf non ha ancora risposte, infatti al versetto 16 dice: ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua. Non ancora le risposte, ma il cambiamento di preoccupazione sta producendo in lui una liberazione. Bello. Che cosa è successo in questa crisi reale di fede? Il suo sguardo si era fissato solo su una parte della scena. Ecco il problema. Il suo sguardo si è fissato solo sui malvagi, e se guardi solo lì è un disastro e sarà sempre di più un disastro. La citazione che egli fa per quelli che credono come lui, i tuoi figli, introduce qualche cosa che era stato dimenticato: una relazione che costituisce tutt'altra cosa, una relazione che costituisce tutt'altra ricchezza. E la rinnovata esperienza della presenza di Dio da parte di Asaf, che cosa ha fatto? Ha riequilibrato la sua prospettiva. Aveva una prospettiva squilibrata. Questo era il problema di Asaf. Ora ha capito che le realtà presenti, quelle che si vedono, non sono le realtà definitive. E la luce torna a risplendere per Asaf quando si gira verso Dio. Non guardare i malvagi, guarda Dio, facendo di lui l'oggetto della sua adorazione e non di una sciocca speculazione. Ecco il santuario di Dio. Certamente il santuario di Dio per gli ebrei era il Tempio, ma vorrei portarvi a un'altra visione. Il santuario di Dio qui vedo quando Dio recupera il centro della scena. Dio deve recuperare il centro della scena, altrimenti, ripeto, è un disastro. E quando Asaf lo fa, cambia le prospettive su Dio, le prospettive sugli altri e soprattutto su se stesso. E attraverso questa esperienza scopre il destino ultimo del malvagio e del giusto. Il quadro precedente che lui vedeva, dove il malvagio era sul trono e lui, povero giusto, nel fango, si capovolge questo quadro. Se tu guardi Dio, vedi la giusta prospettiva, ma il quadro si capovolge. Il malvagio dal trono scivola nella palude infernale. E così farà Putin, se non si ravvede, e tutti gli altri politici. Lo splendore di questo malvagio, mi piace questa espressione poetica, è stato solo un sogno. È un sogno quando ti svegli? Era un sogno, non è la realtà. Il giusto invece, che era nel fango, era figurato nella perfetta ed eterna gioia della comunione con Dio, dove addirittura affiora, anche se nell'Antico Testamento è un po' velato, la speranza dell'immortalità. Dio prende per mano i suoi figli e li guida sui sentieri della gloria, verso un destino luminoso. Questo succede quando Dio recupera il centro della scena. E Asaf, dopo essere entrato nel santuario di Dio, non può fare altro che confessare che cosa? La sua follia. Versetti 21 e 22 dice addirittura: io ero davanti a te come un animale, una bestia. La sua follia. E confessa anche di aver affrontato Dio. Certo, in questa dinamica mentale ha affrontato Dio. Ma c'è stato un risultato: la riscoperta di una nuova relazione con Lui. E qual è il suo testamento spirituale? Il versetto 28. Questo è il suo testamento spirituale. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. E il mio bene, nell'ebraico, il senso è molto più forte, molto più intenso, perché sottintende la parola bene anche il senso di felicità, il senso di piacere, il senso di soddisfazione, di bellezza, di entusiasmo, quasi come una conquista meravigliosa. Quindi potremmo dire: il mio bene è di essere felice con te, di aver piacere di te, di trovare soddisfazione in te, bello stare con te, sono entusiasta di stare con te, perché questa è una conquista meravigliosa. Questa è la conclusione spettacolare di Asa. Questa è la vittoria sulla sua battaglia, perché anche lui ha avuto una battaglia molto, molto intensa. E stare vicino, attenzione, non è un concetto statico, come potrebbe sembrare. Siamo lì, tranquilli, vicini. No, è un concetto dinamico, perché sottintende uno stare abbracciato al Signore in una forte intimità, ma un'intimità che produce un'azione. Poco prima Asaf rifletteva, ma non poteva far altro che stare zitto. Ora le sue labbra sono aperte e alla luce della sua scoperta anche noi possiamo riprendere la sua prima affermazione, quella che inizia il Salmo, con una nuova visione e una nuova consapevolezza. Certo, certo, veramente Dio è buono verso chi è puro di cuore. Concludo. Il Salmo 73 esprime quello che molti, se non tutti, hanno provato nel corso dei secoli e che abbiamo provato probabilmente anche noi. Quando si sono chiesti e ci siamo chiesti perché in questa vita i malvagi sembrano avere successo, mentre spesso i figli di Dio hanno problemi. Il perché alle persone cose, alle persone buone accadano cose cattive, ha occupato l'attenzione di molti nel corso dei secoli. Ma Asaf ci dà una testimonianza. Asaf reca testimonianza al fatto che la risposta a questa domanda non viene dalla nostra ragione, o almeno non solo dalla nostra ragione, ma soprattutto tramite un'esperienza di Dio e con Dio, un'esperienza che ci spinga a guardare oltre il presente, cioè guardare al futuro. Le realtà che si vedono e che noi vediamo non sono le realtà ultime, non è la versione ufficiale dei fatti. La risposta definitiva di Dio ai nostri problemi, alle nostre sofferenze, Asaf non poteva ancora dirlo, lo intravedeva, ma noi lo possiamo sperimentare. La risposta viene attraverso la persona di Gesù Cristo, soltanto di Gesù Cristo, colui che si immedesimò nelle nostre pene, nei nostri tormenti, nei nostri problemi, fino al punto, sottolineo, fino al punto di morire sulla croce. Egli è stato, lo sappiamo e lo abbiamo ricordato, risuscitato dai morti e ora siede alla destra del Padre come nostro avvocato. Non delle cause perse, come molti avvocati su questa terra, ma il vero e santo avvocato. E Dio lo ha portato nella gloria, così come porterà anche noi nella gloria. Versetto 24, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. Coloro che sono uniti a Gesù Cristo possono essere sicuri di questo. Possono gioire dal fatto che tramite la sua resurrezione Gesù Cristo, come dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 15:20, è la primizia di quelli che dormono. E questa torna ad essere una speranza incredibile per tutti quelli fra di noi che hanno perso degli affetti in questo periodo. Primizia, i primi frutti sono il segno che annuncia e garantisce, nel caso del grano, delle spighe, che la mietitura sta per venire. Gesù Cristo è la nostra primizia, essendo morto e risorto, è la garanzia di ciò che succederà a noi se gli apparteniamo. Quindi se qualcuno qui questa mattina non è ancora di Gesù Cristo, farebbe molto molto bene a porre attenzione e a riflettere sulla sua vita. Che il Signore ci benedica. Amen.